Fabrizio Ponciroli, buongiorno.
Ciao, bentrovati a tutti.
Allora Fabrizio, noi venerdì scorso manco lo immaginavamo una cosa del genere, la potevamo ipotizzare, forse per giugno, impossibile per gennaio, e invece stai guardando queste immagini che ti abbiamo mostrato. Quali sono i tuoi pensieri guardando queste immagini?
Beh, il primo pensiero è che non capisco niente di calciomercato. Il secondo è che sono piacevolmente sorpreso. Devo dire che la società mi ha stupito, ma come non accadeva da tanto. Forse l'ho scritto anche nell'editoriale, mi ha ricordato un po' il grande acquisto di Cristiano Ronaldo, no? Uh-huh. Anche mediaticamente, quanta attenzione c'è stato per l'arrivo di Vlahovic. Grandissimo colpo. Certo, costato parecchio, ma secondo me è un investimento intelligente e soprattutto la dimostrazione che quando la Juve vuol prendere qualcuno, lo prende.
Sì, anche perché sono tante, qualcuno giustamente dice vi dimenticate sempre che la Juventus ha preso anche De Ligt. Certo, De Ligt è stato un altro acquisto incredibile,
certo,
importante, un costo
ma
anche...
sai, l'attaccante.
Bravo. E allora, tornando all'attaccante, io ti faccio tre fotografie. Poi tu mi scegli quale ti piace di più. E lo chiedo anche a voi, all'ascolto, tifosi della Juventus o non. Così poi dopo passiamo anche ad analizzare quello che è successo in casa di Inter, perché nel frattempo nel calciomercato c'è un botta e risposta tra le prime... Non tra le prime due, mi stavo per dire tra le prime due, però immagino che saranno le prime due nel prossimo campionato, perché l'Inter, sappiamo ormai, ha il sì di Gosens, o perlomeno addirittura le firme e tutto, quindi Gosens è un giocatore dell'Inter, ma soprattutto pare che sia molto vicina a Scamacca, ovviamente non da subito, ma da giugno, anche se il Borussia Dortmund ha messo sul piatto 45 milioni, però lì, ancora una volta, la volontà del giocatore fa la differenza, e Scamacca ha detto io aspetto l'Inter quest'estate, mi gioco la maglia lì, e che direi che sarebbe una bella risposta. Poi c'è Frattesi da dividere, se ci saranno tante battaglie, lo stesso Inter è su Kessi, così come tanti club, il Milan un po' spaventato per la situazione di Kessi, insomma c'è tanto di cui parlare. Però tornando al discorso fotografia girata, le tre fotografie, quando è stato? 2000, adesso no, devo ritornare indietro nel tempo, 2016 credo. Comunque arriva i Gonzalo Higuain, il presidente De Laurentiis dice la Juventus è venuta da noi, ha parlato con noi, da persone intelligenti quali sono, si rendono conto che ci sono delle cose che possono fare e delle cose che non possono fare. E Higuain resta a Napoli. Due ore dopo l'annuncio delle visite mediche fatte da Higuain di nascosto in Spagna, e poi l'ufficialità, la Juventus ha i soldi per pagare il cartellino di Higuain che aveva un prezzo fisso sopra, perché c'era proprio la clausola. Lo porta a Torino e comincia una storia d'amore incredibile in barba a quelle che erano le parole di De Laurentiis. Poi Ronaldo, quello che dicevi tu, tutti quanti a dire impossibile, impossibile, soltanto tutto sport, mi ricordo, portò avanti tutto questo discorso a lungo. Poi il famoso volo del presidente Agnelli, che andò a prendere tanto di brindisi con Ronaldo, la gente ancora si stropicciava gli occhi e non capiva quello che vedeva. Adesso Vlahovic, tutti quanti a dire giugno impossibile, gennaio non ne parliamo proprio, Pradeva a Sport Italia e dice sì, noi non chiudiamo le porte a nessuno, ma vogliamo i soldi tutti e subito, e vogliamo 70 milioni. Due ore dopo la Juventus trova praticamente con una telefonata l'accordo con la Fiorentina, e alla fine, da quello che mi risulta, ma su questo poi chiederemo alla nostra squadra mercato, si pagherà in 5 tranche. Quindi neanche tutto, 5 anni, perfetto. Quindi neanche tutto è subito, alla fine è stato va bene a voi, dite, avete i soldi, perfetto, va benissimo così. Di questi tre fotografie, di questi tre momenti, quale ti resta più impresso e perché?
Beh, indubbiamente quello di Cristiano Ronaldo, ufficialità 18 luglio 2018.
Lo ricordo a mia moglie.
Esatto, cioè è stato qualcosa di incredibile, l'elicottero, ma perché il brand Cristiano Ronaldo era qualcosa di inarrivabile. Io ero andato a vedermi Real Madrid e Eibar perché avevo paura di non poter mai vedere Cristiano Ronaldo dal vivo, e poi me lo sono trovato a Torino, quindi è stato incredibile, è stato veramente qualcosa di pazzesco. Però devo dire che la questione Vlahovic è straordinariamente affascinante, perché parliamo di un ragazzo del 2000 che potenzialmente può sedersi al tavolo con gente come Mbappé e Haaland. Quindi devo dire che la Juventus ha fatto un colpo incredibile, cioè fra 2 o 3 anni noi veramente potremmo avere in casa uno dei 2, 3, 4 migliori giocatori al mondo, perché la Juventus vede quello in Vlahovic, vede un giocatore che può diventare un crack assoluto del calcio mondiale. E quindi è chiaro che l'arrivo di Cristiano Ronaldo mi ha eccitato di più, però in prospettiva il colpo Vlahovic è molto più interessante.
Bravo, perché poi su questo, ecco, bisogna distinguere i due colpi. Uno era il campione fatto e finito che nessuno pensava si potesse permettere alla Juventus, l'altro è quello che potrebbe diventare il famoso no, prenderemo un Ronaldo però quando ci avrà ancora 25 anni, disse il presidente Agnelli, e la promessa l'ha mantenuta. Questo fa capire che evidentemente comunque una programmazione dopo 2 anni di sbandamento è stata rimessa in piedi. L'Inter risponde con una programmazione certa, una programmazione sicura. Con uno dei manager, io credo il manager più bravo a livello italiano, ma anche europeo, parlo di Marotta, che riesce a pianificare e rispondere colpo su colpo con quelle che sono le possibilità, perché poi la Juventus ha l'Exor alle spalle, quindi nella peggiore delle ipotesi ha una delle garanzie più importanti che ha, anche se non può spendere e espandere, e questo è stato detto a chiare lettere. Però vuoi farti il colpo, il regalo, te lo faccio, dopodiché poi il resto vedete di ricavare voi quello che potete. Marotta si muove con le mani non legate, però comunque certamente non ha la libertà di prima. E intanto piazza il colpo Gosens, 30 milioni, 25, poi è vicino a prendersi anche Scamacca, almeno per quanto riguarda giugno, e sta sistemando l'Inter del futuro, mantenendo anche, per quanto possibile, anche un made in Italy. Quanto ti piace il lavoro che sta facendo Marotta e soprattutto l'anno prossimo l'Inter la vedi? Perché molti dicevano, vedrete che poi arriva quest'estate, dovranno vendere un top player, si ridimensioneranno dopo aver perso Lukaku e Hakimi. Però intanto io vedo invece che le idee sono molto chiare e l'Inter tiene un livello comunque alto, altissimo.
Beh, hanno preso un giocatore eccezionale, Gosens è perfetto per il gioco di Inzaghi, hanno preso una punta che gli farà comodo come Caicedo, cioè, l'Inter sicuramente sa che cosa vuole, perché Marotta è un veramente uomo di calcio, quindi sa perfettamente che in estate probabilmente qualcuno dovrà salutare l'Inter,
Sì.
però si è portato avanti, cioè, ragazzi, Gosens nell'Atalanta era un pilastro, eh? Quindi ha preso un giocatore funzionale, pronto, che conosce perfettamente il calcio italiano. No, l'Inter è veramente una squadra, una società che sa quello che sta facendo. Bisogna solo capire, che cosa succederà in estate. Anch'io credo che qualcuno partirà, perché comunque l'Inter non può permettersi, di comprare all'infinito e soprattutto di non cedere. Però è lo stesso discorso che vale per la Juve. Anche la Juve, sì, ha fatto il colpo Vlahovic, però qualcuno dovrà andare via prima o poi, no?
Magari
Io
lo
dico
stesso
che io vedo
Vlahovic tra 5
se
anni andrà via, poi, cioè, insomma, sono giocatori che
Vabbè, ma
ormai,
quello,
esatto,
sai, hai
il
comprato un
ciclo.
giocatore che fa 3-4 anni, se la pandemia ci saluta, se il calcio torna ad essere un mondo a parte, folle e fantastico, magari lo rivendi anche a 100-120 milioni, quindi non puoi saperlo. È un investimento su un giocatore giovane,
Certo.
quindi vai abbastanza sereno da quel punto di vista. L'importante è che in campo faccia il Vlahovic che abbiamo visto a Firenze, perché aveva addosso una pressione
Ah,
pazzesca. Io
certo.
mi sono portato avanti, ho già chiesto l'accredito per Juventus Hellas Verona, che secondo me sarà il debutto di
Beh,
Vlahovic,
direi
e
di sì.
quindi però ci sarà una pressione sul ragazzo. Però sai, mi sembra un tipo, non mi sembra un tipo che si fa, insomma, troppi problemi, no?
No, anzi.
Cioè, la vive in maniera abbastanza serena, come dire, io sono pronto, sono qua e farò quello che devo fare, quindi mi sembra molto sereno.
Guarda, ti faccio una domanda in tal passo. A proposito, poi vado su una riflessione barra domanda che fa un nostro ascoltatore sul Milan. Così andiamo anche in casa Milan. Però la riflessione che ti faccio è questa: alla Juventus mancava, da quando sono andati via gli Higuain, i Tevez, andando un po' più indietro, i Mandzukic, quel giocatore che entra in campo e ti fa paura, che fa paura all'avversario. Ci ha provato, hanno provato a dare questo ruolo di leadership e trascinatore a Dybala, ma con tutto il rispetto per le enormi caratteristiche e qualità tecniche di Dybala, che per me resta il giocatore, lo ribadisco, qualitativamente più forte della Serie A, però a livello emotivo, di personalità, non è certamente quel giocatore che ti può fare il leader in campo. L'arrivo di Vlahovic può rivalutare, rivalorizzare lo stesso Dybala. Fabrizio, se Dybala affronta questa cosa con intelligenza, cioè invece di ingelosirsi, appoggiarsi a uno così, può far crescere anche Dybala, ti rimando.
Non lo so, caro mio, io ho paura che Dybala, cioè, nel senso, è chiaro che come squadra sono tutti felici, perché avere uno come Vlahovic in attacco ti cambia la pelle, no? Con tutto il
Certo.
rispetto per Morata, Ken, Caio
Vabbè.
Jorge, compagnia cantante, ma Vlahovic è di un'altra pasta. Non lo so Dybala, perché probabilmente pensava di essere ormai il presente e il futuro della Juve. Adesso deve coesistere con Vlahovic. Quanto qua verrà fuori il vero Dybala. Cioè, se resta vuol dire che sposa il progetto rinunciando a qualche milione e quindi va bene, gioco insieme a Vlahovic. Se va via probabilmente è perché vuole una squadra tutta per sé. Cioè, credo che più o meno sia questo il discorso terra terra. Sono curioso di vedere che scelta farà. Godiamocelo fino a giugno e poi vedremo.
Due audio, ma due messaggi sul Milan che ti vado a leggere. Il primo: quando un colpo al Milan neanche il difensore riusciamo a prendere, sembra che neanche il difensore riusciamo a prendere, dice Filippo da Liverpool. Di rimando invece un altro nostro amico scrive: il Milan a mio avviso si è ritrovato a lottare per lo scudetto, ma sta costruendo per essere top tra 2-3 anni. Fabrizio:
ma il Milan ha tantissimi giovani, ha tantissimi giocatori che potenzialmente possono diventare molto molto forti e già lo sono. Io faccio un esempio: Leao, sì, che ho intervistato un paio di anni fa, mi ricordo che chi era presente per il Milan mi diceva che aveva delle potenzialità per diventare un crack mondiale, non un crack italiano. Io avevo qualche dubbio, no? Mi sembrava un ragazzino un po', insomma, con poca personalità, un po' troppo distratto. Beh, dopo 2 anni mi sembra che Leao stia per diventare un top player, no? Sì. Quindi probabilmente il Milan ne ha già di giocatori che possono alzare l'asticella. Quindi giustamente la società dice: se investo, investo come dico io e ha le cifre che voglio io. E ci può stare. L'unico problema del Milan è che sta perdendo Kessié, che secondo me è difficilmente sostituibile. Cioè, se con Donnarumma sei stato molto bravo perché hai preso un Maignan che ti ha dato certezze, negli altri ruoli hai trovato giocatori buoni, Brahim Diaz, il Leao, i Salemakers, e ce ne sono tanti altri anche costruiti in casa come Kalulu. Però ecco, il vero problema secondo me è Kessié, perché Kessié è una colonna il vero Kessié, è una colonna portante del Milan. Quindi sono curioso di capire cosa faranno con Kessié, perché se va via sostituirlo non sarà facile.
No, direi proprio di no. Anche se lo stesso comportamento di Kessié credo stia innervosendo parecchio i tifosi del
direi.
Milan. Ne hanno ben d'onde. Allora, un paio di messaggi audio, poi ti leggo altri testuali, andiamoli a sentire. Poi voglio che mi fai un giochino particolare. Se cominciasse adesso il campionato, la griglia tua. Ah. Se cominciasse adesso, quindi ci cominci a pensare. Vai con questi due audio, Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti, buongiorno TMV Radio.
Ciao.
Niente, sono contento perché finalmente Vlahovic arriva alla Juve e quindi è un bel acquisto, un bellissimo acquisto. Sarà l'attaccante del futuro, o perlomeno spero che rovini Nedved e spiegano all'allenatore di Livorno che Vlahovic è un attaccante e quindi dovrebbe giocare avanti, vicino alla forza avversaria e non da terzino di riserva.
Vabbè, queste però sono le provocazioni,
e quindi vicino alla nostra porta.
Ma ce ne sono tante.
Sì. No, ma perché? Io guarda, veramente, io capisco tutto, ragazzi. Cioè, non si riescono a godere nulla. Adesso la provocazione, come se quando è arrivato Higuaín non avesse fatto l'attaccante e avesse fatto tanti gol con Allegri. Come se quando c'era Mandzukic Allegri non avesse valorizzato il suo reparto offensivo dicendo: ok, volete giocare tutti, si inventò il 4-2-3-1 e disse a Mandzukic: però mi devi fare tutta la fascia, e Mandzukic la fece. E qua c'è questa favoletta che oramai, siccome lui è molto attento, sì, alla fase difensiva, anche gli attaccanti non li valorizza. Sicuramente adesso, questo è lo spunto che dobbiamo, di riflessione che possiamo prendere, Fabrizio, serio, adesso Allegri deve valorizzare questo grande acquisto della Juventus.
No, ma beh, la cosa che non è, lo leggo anche molto sui social,
sì,
no?
Sì.
Allegri è rimasto al gioco di 3 anni fa, pensa solo alla difesa, non supera la metà campo. Ma io, nel senso, il calcio è un gioco semplice. Se tu non hai i giocatori di un certo livello, cerchi di migliorare in altri aspetti, no? Se con tutto il rispetto hai un attacco decente e un centrocampo che a livello offensivo è mediocre, forse ti concentri più sulla difesa e sul centrocampo dal punto di vista del distruggere il gioco avversario. Cioè, non vedo un Allegri difensivista, io vedo un Allegri che dice: ok, ho questi giocatori e questo posso fare. Cioè, anche quelli che dicono: non abbiamo fatto un tiro in porta contro il Milan. Sì, ok, e il Milan come ha giocato?
Appunto, quanti tiri ha fatto il Milan?
Cioè il Milan che cosa ha fatto? Cioè il Milan sta giocando per lo scudetto, non ha fatto niente, giocava in casa.
È una partita brutta tra due squadre che a un certo punto hanno mollato, hanno detto prendiamoci a casa il pareggio e va bene così.
Però non mi sembra che il Milan sia stato entusiasmante, che abbia offerto un gioco brioso e un calcio offensivista. No, cioè, mi sembra che la Juventus abbia distrutto il Milan dal punto di vista del gioco, perché quello poteva fare con quei giocatori. Quindi continuare con questo tasto su Allegri mi sembra veramente assurdo, anche perché forse nessuno si ricorda che una delle migliori stagioni di Dybala è stato con Allegri in panchina.
Beh certo, 27 gol stagionali, quello precedente all'arrivo di Cristiano
Ronaldo. E allora lì che cos'è successo? Cioè, anche quelli che dicono vogliamo Landucci in panchina.
Sì, vabbè, ma quella poi è follia.
Ma guardate che Landucci lavora per Allegri, con le idee di Allegri. Cioè,
poi se tu mi dici scaramanticamente porta bene, quello è un altro discorso.
Ma però, certo, ma l'ha presa a sorridere però, anche Allegri, che è una persona intelligente.
Esattamente. Allora, sì Fabrizio, però leggo, Paolo da Milano, non si può pensare che da solo Vlahovic ti risolva i problemi di costruzione di gioco della Juve. Ecco qua torniamo sullo stesso tasto, mi sa. La squadra deve metterlo nelle condizioni di fare il Vlahovic che è stato finora. Tu che ne pensi?
Ma io sono d'accordo, ma non hai i centrocampisti che sanno giocare a pallone a certi livelli, quindi Vlahovic dovrà essere bravo, come è stato a Firenze, certo, a sfruttare quelle due o tre occasioni che riusciamo a costruire. Non ne avrà 10 come ne avevano gli Higuaín, Cristiano Ronaldo, ma due o tre le avrà. Se è un campione, e secondo me lo è, farà la differenza, perché mi dispiace essere sempre pesante da questo punto di vista, ma è quello che penso. Se Ken ha tre palle gol ne fa una, se Vlahovic ha tre palle gol ne fa due, forse tre. È la differenza tra un buon giocatore e un campione.
Bravo, io non aggiungo altro.
Cioè, non vedo altro. Morata, bravissimo col pallone tra i piedi, bravissimo nel gioco con la squadra, però la porta la vede poco. Vlahovic è uno che la porta la vede tanto. E questa è la differenza, per quello che l'hanno preso. Non è che manca il gioco, mancano i giocatori per fare un certo gioco. A chi glielo fai fare il gioco? Cioè, tutti quelli che mi dicono, però ce l'abbiamo Barella? Ce l'abbiamo un Brozovic? Ce l'abbiamo un Kessi? Non ce l'abbiamo. Ci abbiamo buoni giocatori, buoni, ma non fenomeni a centrocampo.
Anche perché poi quando c'erano i buoni giocatori, anzi i fenomeni e i campioni, direi che qualche cosa la Juventus ha fatto, a parte vincere gli scudetti centrando due finali di Champions, e tu comunque ci devi arrivare in finale, ci arrivi se c'hai giocatori di qualità a centrocampo. Dopodiché se c'hai uno che passeggia con la baguette sotto al braccio, se c'hai uno che ha imbroccato una partita fino adesso su 10. Senti, ma a proposito di questo...
No, ma poi ti dico anche un'altra cosa, perché mi sono un po' adirato.
Sì, vai.
Sto leggendo tutti quelli che parlano di Arthur, ecco l'errore di Allegri, doveva far giocare Arthur. Ragazzi, io vado allo stadio tantissime volte della Juve.
Racconta.
Ma perché non venite, quando si potrà, e guardate solo Arthur? Ragazzi, Arthur, che è un buon giocatore... ma non tenta mai il lancio in profondità, mai. Ragazzi,
non lo vede.
Un giocatore così puoi giocare in certo tipo di gioco, quello che sta facendo Allegri,
certo,
ma non ti troverà mai il giocatore. Non è Luis Alberto, non è uno come Barella che vede gioco anche a metà campo. Questo appoggia la palla a 7 metri, 10 metri, non la perde mai, per fortuna. Però non è un giocatore che può trovare la profondità. E come fai a innascare un attaccante se non hai un giocatore che cerca la profondità? Quello vuol dire guardare il calcio in TV. Quando inquadrano il pallone, quando prende il pallone Arto, è bravo, non la perde mai. È bravo, non sbaglia un passaggio. Hai mai fatto un assist?
Ma sì, uno l'anno scorso, però al Benevento.
Sì, due.
Al Benevento.
Barella ne hai già a 7, mi sembra.
No,
ma
Fabri,
vedo Barella come esempio.
Certo, lo fece, ma al Benevento l'anno scorso. Non so se
tu... quello... E c'ero, tra l'altro c'ero.
Ecco, lì forse era il caso che non verticalizzasse, ma vabbè, quello è un altro discorso. Sentiamoci qualche audio che è rimasto, Giorgio.
Salve, saluti, Cristian da Salerno.
Ciao,
secondo voi non c'è troppa euforia attorno a questo colpo Vlahovic? Cioè è una scena già vista con Ronaldo.
Beh,
poi dietro in mezzo al campo siamo sempre con gli stessi. Viceversa,
sì.
Marotta mette a segno l'ennesimo colpo che crea quell'ossatura che necessita una squadra. Vlahovic lo prendono gli Elkan, ecco, vedo ancora la mancanza di un DS, cioè Cherubini fino a questo momento cosa ha fatto?
Allora ragazzi,
non riesce a dare neanche un calciatore in prestito.
Perfetto. Allora io questa poi è un'altra cosa che non riuscirò mai a capire, con tutto il rispetto e l'amicizia per il nostro amico che ci scrive e ci segue sempre, e questa è Elkan invece che chiama Fabrizio Ponciroli, che dice: oh, mi devi aprire perché ti sto venendo a portare le prime foto che ho fatto con Vlahovic. Allora, non è che se la Juventus prende un top player lo ha comprato Elkan, se la Juventus non riesce a vendere non l'ha venduto Cherubini. Esatto. Ragazzi, i movimenti, cioè Elkan al massimo che ti può dire è: allora Cherubini dice io ho una strategia per arrivare a Vlahovic, e la strategia è nata a settembre, l'abbiamo raccontata, anzi addirittura prima, però a un certo punto Vlahovic salta la trattativa con l'Atletico Madrid e che si mette di mezzo Commisso, il giocatore rompe i suoi rapporti con Commisso, Commisso dice vuoi rinnovare, lui dice di no e Commisso scarica il giocatore pubblicamente a settembre, si crea una frattura, in quella frattura Cherubini sa di potersi inserire e chiacchiera già, lui, non Elkan, perché abbiamo le foto, abbiamo le testimonianze, con Darko Ristić e comunque con l'agenzia che cura Vlahovic. Dopodiché Cherubini vada arriva bene e dice io ho una strategia, quanto possiamo spendere, arriva bene, parla con Cherubini e dice ok, però dobbiamo bloccare tutti i rinnovi perché non possiamo aggiungere altre cifre nell'ingaggio, gli altri li rinnoviamo alla fine, a febbraio, vediamo un po', a marzo, aprile, qualcuno dovrà partire, se vogliamo incassare qualcosa bene, però parlo con Elkan, arriva bene, va da Elkan e dice allora com'è la storia, dobbiamo cercare di sostenerci però allo stesso tempo mantenere la competitività, giusto? Questo è un giocatore che la competitività te la darà per i prossimi 5 anni, possiamo spendere? Elkan dice questi sono i soldi, ma per tutto il prossimo mercato, ora o li spendete tutti per un giocatore o li dividete per più giocatori, vedi che dovete fare, arriva bene, porta la valigetta tra virgolette a Cherubini, Cherubini intavola la trattativa, che è stata una signora trattativa, così funziona, non è che Elkan è andato da Commisso a parlare, Elkan c'ha altri problemi da risolvere, cioè c'ha altre cosucce da fare, ha restituito un attimo 6 miliardi in anticipo di un anno allo Stato italiano, quindi immaginate che ci sono altri lavori più importanti e più costosi che fanno. Fabrizio, vuoi aggiungere qualcosa a questo discorso?
No, poi nel senso io capisco però il
sì,
discorso,
che c'è ancora da fare, certo.
Sì, c'è tanto da fare, però ragazzi abbiamo preso Vlahovic, cioè nel senso non è che hanno preso Scamacca, ha preso Vlahovic. Quindi se devo scegliere, iniziare con Vlahovic mi sembra un buon inizio. Poi io l'ho sempre detto, testimone Vincenzo, chiunque sì, mi sì. chiama, il problema è il centrocampo, lo dico da una vita. Però cominciamo a mettere a posto l'attacco con un attaccante da 20-25 gol all'anno? Cioè abbiamo messo a posto un reparto.
Dietro c'hai comunque De Ligt, che c'ha 20 anni. Cioè esatto. Comunque Rugani le sue partitelle le sta facendo e vabbè, c'è Bonucci che un altro annetto può
ti
giocare.
Ti manca un giocatore forte a centrocampo.
Esatto.
Ti manca il Pogba, il Kessié, ti manca uno che fa girare il centrocampo, che ha l'idea a centrocampo. Non ce l'hai, lo stai costruendo perché Locatelli sta migliorando, McKenny sa far gol, ma ti manca il fenomeno a centrocampo. Però hai preso Vlahovic. Ragazzi, cioè, hai preso Vlahovic.
Un po' d'entusiasmo, ragazzi.
Voleva tutto, voleva tutto il mondo, non Juventus Inter e basta. Voleva Atletico Madrid, ci ha pensato il Liverpool dopo il possibile addio di Salah. Cioè, ragazzi, i miei amici inglesi sono incazzati neri che l'ha preso la Juve.
Ricordiamoci.
Volevano vederlo in Premier.
Ricordiamoci anche che nel frattempo, in questo processo di ricostruzione e ringiovanimento, a settembre probabilmente la Juventus ritroverà anche Chiesa. Non lo so, dico così tanto per dire, cioè non certo. È uno se lo dimentica, però ci sono anche questi giocatori qua. Invece
Chiesa, Dybala, Vlahovic, ragazzi, se Allegri li mette in campo nella maniera giusta sono devastanti.
La trovi un centrocampista, un difensore sicuramente dovrà arrivare, però chiaro che non è che se spendi un investimento da oltre 100 milioni per un attaccante, però aspetta, siccome poi dopo si dispiacciono che dicono ma l'attaccante non basta, motivo ad apprendere pure un altro difensore. Diverso è il discorso se, e questo è importante, la Juventus dovesse vendere Bentancur o un centrocampista e prendere Nandez. Ti piacerebbe come giocatore? Ti convincerebbe?
Sì, non è male perché ha ancora margini di miglioramento, mentre Bentancur quello è e quello resterà. Cioè un onesto centrocampista, bravissimo nella fase di interdizione, ma obiettivamente non è in grado di fare il salto di qualità quando c'è da offendere. Quindi sì, lo farei. Il problema, sai, lì c'è la percentuale al Boca Juniors, ci sono un po' di questioni legate al futuro di Bentancur, ma io lo dico da un po', Bentancur, Arthur, Rabiot, Ramsey, cioè sono tutti giocatori sacrificabili. Gli unici due che terrei sono Locatelli e McKennie. Il primo perché è veramente forte e può migliorare tanto ed è italiano. Il secondo perché mi ha stupito, ma poco alla volta secondo me sta capendo cosa vuol dire giocare con Allegri.
Allora, ci sono altri audio, abbiamo poco tempo però ci giochiamo. Un altro audio e poi questo messaggio. Filippo da Liverpool torna in casa a Milan e ti dice: non capisco i tifosi del Milan che vogliono mandare via Kessié, perché non merita 7 milioni. E poi prendiamo Renato Sanchez a 30 più 3 di ingaggio. Filippo da Liverpool.
Renato Sanchez non l'hanno ancora preso, no. Primo. E poi Kessié, il problema di Kessié non è la richiesta economica, è che il Milan ha dei paletti e vuole mantenere quei paletti. Cioè, come ha fatto con Donnarumma, come farà anche in futuro. Cioè, se vuoi giocare al Milan, devi prima accettare le condizioni del Milan. E io sono d'accordo, perché il Milan ha costruito una squadra. Però, come dico sempre, ogni tanto dovresti anche capire che alcuni giocatori sono vitali. Il problema, qua faccio un esempio, detto dai miei amici tedeschi, al Bayern Monaco sta succedendo di tutto, non ne parla nessuno perché il Bayern Monaco è un po' come la Juventus, sì, italiana, va. Difficilmente esce qualcosa, però hanno rinnovato l'ex giocatore della Juve, non mi viene mai il nome di quel maledetto che non sopportavo neanche la Juve, gli hanno dato un sacco di soldi, e adesso, esatto, e adesso i veterani, i giocatori che vogliono rinnovare dicono: però hai dato i soldi a lui e non gli dai a me. E il Milan vuole evitare questo problema,
certo.
Vuole evitare il problema di dire: ho dato 7, 8, 10, quello che è, soldi a Kessié, milioni a Kessié, e non voglio darli però a tutti gli altri. Quindi il Milan fa bene a restare sulla sua linea.
No, io concordo, soprattutto se la linea appunto è questa qua tracciata, dettata, quindi tu non esci da questa linea e segui il percorso, che prima o poi porterà sicuramente a qualcosa. Due curiosità che riguardano Vlahovic, poi sentiamo l'audio e rispondiamo. La prima è che ha scelto la maglia è della numero 7, quindi sarà dopo CR7 DV7, possiamo dire così. La seconda, anzi...
È ufficiale?
Io l'ho letto da Fabiana Della Valle, quindi mi fido tendenzialmente.
Perché mi avevano detto che probabilmente stava col 28 per gli ultimi mesi. Però... Ma anche per questioni di marketing, ragazzi.
Sì.
Non è che non vuole prendere la 7.
Sì, però io insomma...
Sì?
No, non lo so, vediamo. Però potrebbe essere anche la 28, perché ancora non c'è l'ufficialità in questo. Invece,
guarda,
le due curiosità...
io sono un uomo di marketing, cioè nel senso, se prendi la 28 adesso e il prossimo anno cambi la 7, vendi due maglie.
Sì, no, vabbè, certo. rettifico, perché non l'ha detto Fabiana Della Valle, ma era un fake questo tweet che avevo visto. Però insomma mi dicono che dovrebbe essere o 7 o 28, ma lo decidevano al momento. Ma le due curiosità sono queste. La prima... Vabbè, sappiamo che c'è questa tradizione anche dell'ufficio dei procuratori di Vlahovic di regalare un cane, quindi ieri hanno regalato un cane che è rimasta la Continassa dopo la chiusura dell'affare, quindi la Juventus ha vinto anche un cane con Dusan Vlahovic.
Beh, speriamo che qualcuno lo tenga in maniera giusta.
Si parla di Ramsey. Detto questo, devono far qualcosa, no? Ti paghiamo 8 milioni, almeno lo tieni tu. C'è una villa.
Questa stai attento.
hai la villa di Ronaldo, voglio dire, almeno c'è spazio, lo prendi, stai lì e ci giochi. Altra cosa importante, la Juventus si è fatta trovare all'arrivo al J-Medical di Dusan Vlahovic l'intera dirigenza all'interno del J-Medical con una torta regalo per gli auguri ufficiali di buon compleanno a Vlahovic, quindi un bel benvenuto, diciamo, che è stato fatto con tanto di torta
per 22 anni.
Io a 22 anni giocavo ancora col Commodore 64 e speravo, mettevo da parte i soldi per comprarmi quelle cassette da 10.000 lire che avevano 30 giochi dentro, e speravo che erano tutti caricati giusti, perché a volte capitava anche che non partivano, e quindi maledivo tutto. Benissimo.
Mamma mia.
Fammi sentire un audio e salutiamo Fabrizio.
Ciao Vincenzo, buongiorno.
Ciao.
Giuseppe Casalerno. Stavo sentendo il nostro opinionista juventino,
sì.
Doget, ma non pensate che stia un po' esagerando con i complimenti a Vlahovic, che per l'amor di Dio, fortissimo, fortissimo alla sua età, ma paragonarlo a Haaland e Mbappé, beh, se per caso, beh, secondo me Haaland e Mbappé hanno fatto altre cose alla sua età, eh? Haaland segna da a raffica in tutte le competizioni e sono già 3-4 anni che lo fa, Mbappé e Widem. Non vi sembra che si stia un po' troppo esagerando?
Ah, guarda, in realtà non lo dice neanche solo Fabrizio, ne abbiamo parlato con tanti opinionisti e chiunque, anche io procuratori, io ieri ho parlato anche con Andrea Di Lella, che tu conosci molto bene, che pesano molto le parole e la qualità dei giocatori, anche perché ci lavorano nella vendita e nella quotazione dei giocatori. Anche Andrea Di Lella ha detto, c'è Haaland, c'è Mbappé, un gradino massimo due sotto, c'è il Vlahovic che però c'ha 22 anni, anche lui ha grandi margini di crescita. Non credo che si sia esagerato così tanto, però Fabrizio rispondi tu.
No, ma cioè, nel senso, io me la rischio perché non lo so, a me sembra che abbia tutto per diventare, per potersi sedere, come dicevo prima, con Mbappé e gli Haaland. Ha il fisico, ha la bava alla bocca, ha una grande tecnica, ha una capacità di accelerazione importantissima, vede la porta, secondo me, più di Mbappé, tanto per essere chiari. Certo, non ha il dribbling di Mbappé, chiaramente.
L'esplosività di Mbappé, certo.
Esatto, però è un giocatore che può dare del tu al pallone come questi altri due. Poi, attenzione, cioè, adesso Dusan Vlahovic gioca nella Juve. Mediaticamente cambia moltissimo. Vediamo cosa succede alla Juve. Io credo che possa davvero diventare un crack mondiale. Ne sono abbastanza certo. Perché ha anche il carattere giusto per reggere la pressione. Poi io mi sono sbagliato tante di quelle volte, quindi non sarebbe né la prima né l'ultima. Però se mi dovessi giocare un euro, ecco, io me lo gioco su Vlahovic, che nel giro di una stagione, massimo due, viene riconosciuto come uno dei migliori tre insieme a Mbappé e Haaland.
Fabrizio, ci sarebbero tante domande per te, ma il tempo a nostra disposizione è ampiamente scaduto, quindi intanto ti ringrazio e ti saluto. Ciao Fabri, a venerdì prossimo.
Ciao ragazzi.